motto latino, recita così: se vuoi la pace, prepara la guerra. Quindi, secondo questa logica, non dobbiamo stupirci di quello che sta succedendo. Non dobbiamo stupirci se la storia degli uomini è una storia di guerre. Secondo questa logica non si può avere pace senza la guerra. Ed è questa logica che ha mosso la storia degli uomini, non dimentichiamolo. Quindi non stupiamoci di quello che sta accadendo intorno a noi, certamente preghiamo, certamente supplichiamo il Dio della storia, ma non stupiamoci più di tanto. Se vuoi la pace, prepara la guerra. Lo schiavismo, ossia il commercio degli schiavi, è stato definito in un concilio del 1100 un nefarium negotium, ossia un traffico infame. Il termine infame applicato allo schiavismo descrive per difetto, direi, ciò che degli uomini hanno fatto ad altri uomini. È sicuramente molto peggio. Considerare un uomo che porta in sé l'immagine di Dio inferiore ad un animale, perché così erano gli schiavi, inferiore a una cosa, è semplicemente vergognoso. Solo in un ristretto periodo della nostra storia, Europa, America, quindi la nostra proprio, solo in questo ristretto periodo sono state deportate circa 12 milioni e 500 mila, capito bene? 12 milioni e 500 mila persone dalle coste del continente africano, e diversi milioni di queste persone sono morte proprio durante il viaggio. Ogni popolazione civilizzata, fra virgolette, si è macchiata di questo orrendo commercio. Ogni proprio, non se ne salva una. Ma anche le religioni, cattolica, protestante, ebraica, musulmana, hanno spesso sostenuto questo infame commercio. E spesso, specialmente nell'ambito cristiano, hanno giustificato la schiavitù su basi bibliche. Proprio hanno trovato la prassi, il commercio della schiavitù su basi bibliche proprio. Anche se alcune voci si sono elevate, come questa di questo concilio del 1100 che ha dichiarato il commercio degli schiavi un infame commercio, spesso molte voci si sono levate per gridare contro questa prassi, ma è durata fino a non molto tempo fa, fino a quando Abramo Lincoln ha detto basta. Allora lo schiavismo in America non è finito, perché anche oggi ci sono tantissime forme di schiavitù. Ho iniziato a scrivere un nuovo libro con la speranza di riuscire a finirlo. Nella scrittura il primo cenno al commercio degli schiavi lo troviamo nel libro della Genesi. E riguarda Giuseppe che è venduto dai fratelli, venduto per essere schiavo. E c'è tutto il testo che troviamo in Genesi capitolo 37 che ci parla e narra di questo episodio. Dio però, sto parlando in modo specifico per la storia di Giuseppe, Dio nel suo luogo inaccessibile sorveglia, guarda e guida le cose, e così ha fatto, come sappiamo, con Giuseppe. parleremo di schiavitù, ma di una forma di schiavitù che non è né infame né contro il pensiero di Dio. Anzi, questa forma di schiavitù è praticata radicalmente dal Signore stesso. Dio l'ha messa in atto ed esorta i suoi figli, noi, di fare altrettanto. È la schiavitù dell'amore. Per la nostra riflessione su questo tema, che associa l'amore alla schiavitù, cosa inaudita in certi sensi, prendiamo come base del nostro discorso un versetto, un testo dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. L'amore di Cristo ci costringe. La costrizione è una forma di schiavitù. Lo schiavo, infatti, è costretto a fare tutto ciò che gli viene ordinato dal padrone e non può avere una sua... Scusate se ogni tanto mi inciampo, ma purtroppo ho problemi anche alla vista, allora devo riesco a vedere a malapena con un occhio solo. Va bene. Comunque, grazie a Dio per tutto. Dicevo che associare l'amore alla schiavitù è certamente un'idea che percorre un sentiero diverso dal comune modo di pensare. Dalla pena di un poeta romantico sicuramente non potrà mai uscire un simile pensiero. Sarebbe proprio una contraddizione in termini. L'amore e la libertà sono di solito considerate strettamente connesse e l'uno non ha possibilità di esistenza senza l'altra. Ma come ha potuto Paolo, come ha osato esprimere un simile pensiero? Che l'amore costringe, l'amore schiavizza. Come ha potuto l'Apostolo Paolo considerare l'amore una specie di schiavista che reprime o imita la volontà limita la volontà dell'individuo? È possibile pensare ad un amore che, pur rimanendo tale in tutta la sua essenza, spinge l'uomo ad una forma di schiavitù? Quale tipo di schiavitù è nel pensiero di Paolo? È quello che cercheremo appunto di scoprire. Ma partiamo col piede giusto. Partiamo guardando Dio. Tutto ciò che facciamo, tutto ciò che pensiamo, lo vogliamo riferire a Dio stesso. Dio rimane sempre il nostro riferimento ultimo. Bene? E da lì vogliamo cominciare. Cominciare da Dio, cominciare dalla fede. Sto pensando adesso, per esempio, che l'illuminismo ha creato il sospetto che Adino, io, tutti quanti noi, che i cristiani, siano un po' fuori di testa. Il credente, il cristiano, è un credulone che percorre il sentiero irrazionale, mentre l'acclamato filosofo Karl Marx ha detto che in pratica che siamo dei drogati, la religione è l'oppio dei popoli. Dobbiamo considerarci pazzi e drogati o c'è qualcos'altro da valutare? Idioti e drogati? È così che dobbiamo considerarci? Volete considerarvi così? No, noi abbiamo qualcos'altro da opporsi a questo pensiero, perché questo non sembra che collimi con quello che la Scrittura dice. Ma noi, ripeto, vogliamo fare riferimento a Dio per le nostre cose, a Dio per la nostra vita, a Dio per la nostra storia. stamattina ci è stato ricordato bene. È da ricordare che l'intelligenza che è stata donata da Dio a ciascuno di noi, l'intelligenza di cui parla Paolo agli Efesini, riguarda soltanto le cose morali e spirituali, non riguarda altro. Non è che con la fede diventiamo il miglior calciatore del mondo, che con la fede diventiamo tutti scienziati, che con la fede diventiamo tutti grandi cantanti e musicisti. No, l'intelligenza che Dio ci ha donato con la fede riguarda le cose morali e spirituali. Entriamo in qualche modo nel Sancta Sanctorum della conoscenza, Dio. Là dove risiede appunto l'Onnipotente, colui che può tutto. E entrando in questo ambito del Sancta Sanctorum, della Santissima Trinità, la nostra razionalità dobbiamo metterla da parte, non la ragione, e vi spiegherò poi, la nostra razionalità, il nostro razionalismo, se vogliamo. E dobbiamo tenere presente che solo Dio può parlare di Dio. Solo Dio può parlare, può dire l'ultima cosa su se stesso. L'Apostolo Paolo ce lo ricorda molto bene nella sua lettera. Tuttavia, dice, tra di voi, quelli che sono maturi, esponiamo una sapienza, non però una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria, e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuto, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Dice implicitamente che uccidere Gesù è stato prima di tutto una manifestazione dell'idiozia, quell'idiozia nella quale il peccato ci ha sprofondati. Quando per esempio l'Apostolo Paolo parla di mente ottenebrata, no? Lo dice con cognizione di causa, perché in questo ambito dobbiamo considerare la mente ottenebrata. Però Paolo continua, ma le cose, è scritto così, le cose che occhio non vide, che orecchie non udì, che mai salirono dal cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Noi siamo diventati intelligenti, ma in un ambito, non in tutti gli ambiti. Io stonato ero, stonato rimango. Giocare a calcio sono una frana, sono anche dopo la fede. Amo la teologia, lo sapete, ma solo quando questa teologia parte da questa premessa. La teologia non può e non deve essere il discorso dell'uomo su Dio, ma il discorso sul discorso che Dio ha rivolto all'uomo. È lì la vera teologia. Quindi, guidati dallo Spirito Santo, sospinti dallo Spirito Santo, entriamo in quelle che sono considerate le profondità di Dio e scrutiamo Dio. Come possiamo associare Dio, l'amore e la schiavitù? Allora, con questa necessaria premessa, che sarebbe anche da approfondire, tra le qualità essenziali di Dio, ossia quelle che riguardano proprio la sua essenza, troviamo l'onnipotenza. Dio è onnipotente, non soltanto fa le cose onnipotenti, ma è onnipotente. Signore Dio, ecco, tu hai fatto il cielo e la terra con la tua grande potenza, col tuo braccio steso. Non c'è nulla di troppo difficile per te. Lo crediamo? Quindi Dio è onnipotente, Dio può tutto. nel biglietto da visita che il Signore offre all'uomo ci sono queste parole: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. L'onnipotenza non è soltanto una qualità di Dio, ma parte della sua natura. È onnipotente, non è soltanto, ripeto, perché fa delle cose onnipotenti. Egli non è soltanto capace di fare tutto, ma è l'onnipotente. L'onnipotenza, lo sappiamo, è la definizione è questa, la potenza assoluta e illimitata, un potere che non ammette e non conosce ostacoli. Egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve, Salmo 33. Dio è colui che ha creato tutto, pensate soltanto, con il suo Fiat Lux, sia la luce, e la luce fu. Abbiamo un Dio onnipotente che può veramente tutto. Non soltanto ha creato tutto, ma la Bibbia ci dice che anche lui guida la storia. Io non so, questi giorni quasi mi sono arrabbiato con Dio, scusate. Dio, perché permetti questo? Io non lo so. Purtroppo le immagini che troviamo, che la televisione si propina ora dopo ora, sono terribili. E Dio, perché permetti questo? Perché fai questo? Non è giusto, io dico. Non capiamo sempre Dio, vogliamo ammetterlo. Noi diciamo Dio è il Dio della storia e lo diciamo qui seduti tranquilli, oggi andremo a tavola, seduti a pranzo con un buon pasto. Dio è il Dio della storia, Dio è colui che guida la storia. Milioni di persone, forse oggi, nella loro mente si è creato qualche dubbio, ma noi vogliamo ribadirlo: Dio è il Dio della storia. C'è un testo in Galati 4 che in qualche modo si dice in quale modo Dio guida la storia. Dio mandò suo figlio nato da donna nella pienezza dei tempi, sia quando lui ha voluto, qualsiasi ostacolo ci sia stato non ha impedito. Ma sapete che c'è qualche cosa che Dio non può fare? Nonostante questo, la sua onnipotenza non è limitata. Dio non può fare qualche cosa che va contro la sua natura. Giacomo così si esprime: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Dio non può tentare né essere tentato. Sappiamo che il verbo tentare è di solito esprime due concetti: uno la spinta verso il male, l'altro invece è semplicemente il mettere alla prova Dio. Mettere alla prova Dio è successo tantissime volte, anzi direi che la storia ebraica nel deserto è un continuo mettere alla prova Dio. Dio non può però essere tentato, né tentare. Dio non può. Guardiamo un po' ciò che Dio è. Tra le caratteristiche morali di Dio troviamo l'amore, vero? Questo aspetto della natura divina è sottolineato con forza dall'Apostolo Giovanni. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi, vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio, e Dio rimane in Lui. Dio non può non amare. Dio non può non amare. Lui è amore. L'odio è diverso, eh? Sappiamo che Dio odia il peccato, ma Dio non può non amare. Il suo amore non è un vago sentimento che si limita alla formulazione di bei propositi che spesso poi naufragano nel mare della realtà. Lo scrittore è ispirato alla dichiarazione che Dio ha amato, ha aggiunto che ha dato. Quindi l'amore di Dio è azione, l'amore di Dio si manifesta sempre, come c'è una seconda parte del libro che ho già scritto, come ricordate, analizzo prima Corinzi 13, l'inno all'amore, no? Sapete che l'apostolo Paolo per esprimere l'amore usa 13 verbi? Il verbo è azione, il verbo è movimento, il verbo dichiara un fatto, no? Quindi Dio ama in modo concreto. L'amore dimostrato da Dio insegna che quando viviamo l'esperienza del vero amore, non siamo più liberi di non amare. Ecco perciò che l'amore ci rende schiavi. Non siamo più liberi di non amare, come Dio non è libero di non amare. Diventiamo schiavi di questo amore che è presentato anche come una malattia, lo sapevate? Nel Cantico dei Cantici, che è uno stupendo inno dell'amore di un uomo e una donna che riflette l'amore di Dio per il suo popolo, è scritto, questo dovrebbe essere una donna a leggerlo: fortificatemi con schiacciate d'uva passa, sostentatemi con mele perché sono malata d'amore. Una strana malattia. Questa malattia coinvolge tutto il nostro essere, la sfera emotiva, ma anche la sfera volitiva. Non soltanto io sento d'amare, ma io voglio agire di conseguenza. Il nostro ego non è più libero di svolazzare di fiore in fiore, succhiando avidamente il nettare del piacere personale. Il nostro io non è più libero di credersi l'ombelico del mondo al quale tutto è dovuto. Non è più libero di pensare che la propria idea sia sempre la migliore. Non è più libero. Siamo resi schiavi dall'amore. Il nostro io, malato d'amore, diventa traslucido in qualche modo e lascia trasparire il tu e il voi attraverso se stesso. Il suo sguardo non si ferma solo ai propri bisogni e desideri, ma alle priorità del prossimo, un prossimo che vede come l'altro se stesso. Anzi, sapete una cosa? Quando la scrittura dice ama il tuo prossimo come te stesso, chi è veramente schiavo d'amore, schiavo dell'amore, sostituisce il come con il più. Ama il tuo prossimo più di te stesso. Questo vale soprattutto nell'ambito familiare. Sono sposato da 50 anni. Povera Marcella, come ha sopportato per tutti, sono 52 quasi. E ho constatato, se il come non diventa più, le cose non funzionano. Io devo amare mia moglie più di me stesso, e non pretendere che lei faccia altrettanto comunque. Dio mi ha dato l'opportunità di amare mia moglie non come me stesso, ma più di me stesso, e sono convinto, straconvinto, che anche lei ha realizzato la stessa esperienza. Ma questo succede anche in campo genitoriale. Qual è la madre che non ama il figlio più di se stessa? Qual è il genitore che non ama i figli più di se stesso? Sì, ci sono, non è che ci sono. Normalmente il genitore ama il figlio più di se stesso. Nel momento in cui varco la soglia del come ed entro nella stanza del più, io faccio l'esperienza di una benedetta schiavitù, perché il più delle volte comporta la rinuncia anche a certe nostre libertà per amore. Rinuncia che qualche volta non è spontanea, ma non è allineata a ciò che io sento, però quando la vivo questa esperienza, quando supero la soglia del come e entro nella stanza del più, io mi dichiaro schiavo d'amore. Io mi dichiaro felice di essere schiavo d'amore. Non era forse malato d'amore Dio quando ha deciso di mandare il proprio figlio a fare l'esperienza di una morte atroce per redimere noi, io, te, certamente non molto amabili? Sì, è vero, l'amore è una malattia che può portare alla morte, ma è una strana morte. Sì, è vero, l'amore può renderci schiavi, ma è una strana schiavitù. Morte e schiavitù sono il preludio della vita e della libertà. Quella dell'amore, miei cari, è una schiavitù volontaria, perché noi vogliamo, desideriamo essere come Dio, schiavi d'amore, perciò è volontaria. E la volontarietà è un'alta espressione di libertà. Nel momento in cui io decido, voglio essere schiavo, manifesto la mia grande libertà. Preghiamo. Signore, non è facile, lo sappiamo, ma siamo qui per specchiarci, ognuno di noi, io per primo, di fronte alla tua parola. Questi standard che la parola ci propone, nel momento stesso in cui tu ci proponi qualche cosa, tu ci dici: Gianni, puoi farcela, io ti renderò capace di farcela. Ti prego, Signore, rendimi schiavo d'amore, schiavi dell'amore, del tuo amore, l'uno con l'altro. Se il mondo conoscesse questa verità, ciò che sta succedendo non succederebbe mai e non sarà necessario prepararci alla guerra per avere la pace. Amen.